I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Undicesimo incontro. L'omicidio, prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Il capitolo successivo della nostra avventura è il quarto capitolo del libro della Genesi e arriviamo così ad un testo celeberrimo, come tutto quello che stiamo vedendo qui è celeberrimo, è fondante, è imprescindibile. Ecco, noi entriamo nel racconto di come dalla rottura del rapporto fra Dio e l'uomo deriva la rottura del rapporto fra fratelli. Siamo al testo di Caino e Abele. Dobbiamo capire bene, perché questo testo è particolarmente geniale, è introspettivo, psicologico, è una delle pagine più inquietanti e più illuminanti, se vogliamo, proprio fra questi testi che stiamo leggendo. Allora, dobbiamo partire da un fatto. Adamo ed Eva sono stati scacciati dal giardino di Eden e hanno perso l'accesso alla vita. A loro è rimasto da sopravvivere, da cercare di tenersi vivi, e però parte subito la prospettiva più bella, la prospettiva della fecondità, del generare altra vita. È lì infatti che c'è qualcosa di redentivo, c'è qualcosa di estremamente positivo. Anche le persone più corrotte, più distrutte, hanno nell'amore verso i figli l'espressione della propria bellezza e anche del positivo della loro vita. Ecco, Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Caino è una parola che viene da un verbo, il verbo acquisire, ricevere, prendere, arrivare in possesso di qualcosa. Ecco, Eva dice in realtà letteralmente: acquisito l'uomo e Dio. La traduzione cerca di rendere questo senso di qualche cosa che riguarda il grazie al Signore, e c'è effettivamente questo senso a motivo di Dio, cioè Dio mi ha aiutato a fare questo. Però è interessante che c'è qualcosa che suona di riconciliazione, che suona di riconnessione, ma normalmente il senso che noi diamo a questa parola è il fatto che ho ricevuto, ho acquisito una persona, un figlio. Non è tanto rivolto in primis nella nostra comprensione ad Adamo, al fatto di essersi riconciliata con Adamo, anche se il testo ebraico andrebbe un pochino in quel senso, ma tant'è. Il punto è che il nome di Caino, che si riferisca direttamente a lui o che si riferisca alla riconciliazione fra uomo e donna, comunque è acquisizione, ricezione. Qualcosa che parla di dono, di consegna. Ecco, il nome di Caino è consegna, il nome è acquisizione, è ricezione. È un bel nome, è il nome che parla di scambio, di rapporto. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ecco, il nome di Abele è veramente inquietante. Hevel vuol dire vapore, fiato, il soffio. È quel vapor acqueo che si materializza davanti alla bocca nei giorni freddi. Ecco, quello sarebbe il nome di Abele. Infatti Abele dura poco. Abele è un vapore, passa velocemente. Ecco, si dice che in un salmo che la vita dell'uomo è un soffio. È veramente così. L'uomo non è che un soffio, ma possiamo intenderlo anche in senso nobile. L'uomo è il soffio di Dio, l'uomo esiste per il soffio di Dio, l'uomo non è che quello, se non ha quello non è. Ecco, Hevel, Abele è un soffio, è così, è una cosa di passaggio. E di che cosa parla questo? Della vulnerabilità umana, della fragilità, della nostra condizione di essere così facili a spegnere. Noi siamo candele che si spengono con un soffio. In un attimo spariamo, veramente. Noi nello stesso tempo siamo un dono, Caino, e siamo un soffio, Abele. È questa doppia realtà dell'uomo che ci introduce in questo testo, che con questi due nomi che debbono far pensare l'ascoltatore, che appunto quando è l'ascoltatore antico della proclamazione della tradizione ebraica capisce di cosa si sta parlando, ecco, entriamo nel nocciolo del problema. Trascorso del tempo, Caino presentò dei frutti nel suolo come offerta al Signore. È il primogenito e parte. E parte con la sua voglia di entrare in rapporto con Dio. È una cosa buona, cioè lui prende un'iniziativa e offre frutti del suolo come offerta al Signore. Lasciamo che il testo resti non subito chiaro, perché c'è qualche cosa in questo testo che però solo l'orecchio antico poteva percepire, che noi dobbiamo riceverlo come spiegazione. E Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Ecco, hanno fatto due offerte. Caino è un contadino e offre frutti del suolo. Abele è un pastore e offre primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E il Signore gradisce Abele e la sua offerta, ma non gradisce Caino e la sua offerta. Eccolo qua. Questo è il tema che scatena sensibilità contraria al testo negli ascoltatori odierni. Ovvero sia il fatto che il Signore fa questa cosa che sembra arbitraria. Gradisce Abele, ma non gradisce Caino. Perché mai? Noi siamo come Caino, di fatto, di fronte a questo testo. Non capiamo perché. Qual è la nostra ipotesi? Qual è la nostra prima reazione? Cosa pensiamo che sia successo? La nostra prima reazione è: questo è ingiusto, non va bene, non si fa. Ma perché Dio fa così? Non ha senso, siamo di fronte a un errore, c'è una rivendicazione da far scattare, c'è qualcosa che non quadra. Peraltro, Caino offre per primo, è il primogenito, e il primogenito ha un'elezione sua propria, spetta a lui anche essere accolto per primo, perché così è. E lui si chiama dono e ha fatto un dono, si chiama consegna e ha fatto una consegna, è anche molto coerente. E perché il Signore gradisce Abele e non gradisce Caino? Restiamo così, davanti alle cose come ci sta Caino, di fronte a questo fatto, a questo pugno che si prende, Caino, un no. Dio gli dice no, non voglio le cose che mi dai. Le tue non le prendo, prendo quelle di tuo fratello minore. Mamma mia! Allora, qual è l'ipotesi di lavoro? Ecco, da come si reagisce di fronte a questo, si capisce tanto dal cuore delle persone. Cosa pensa Caino? Quello che pensiamo tutti. Dio si è sbagliato. Ed è qui il punto. Questa ipotesi è l'unica ipotesi a cui si apre Caino, di essere di fronte a una cosa ingiusta. Non si chiede se per caso c'è qualcosa da capire. E come vedremo, c'è molto da capire. Il testo è stato, ripeto, per l'ascoltatore antico molto chiaro. C'era un errore nell'offerta di Caino, ma questo Dio non glielo dice subito, perché in primis, sotto il punto di vista dell'impatto, della prima reazione, Caino non ha altra reazione che pensare male di Dio. Questo è l'inizio dei problemi. Non mette in discussione la sua lettura, mette in discussione Dio. Guarda Dio e dice: è ingiusto. Questa è l'origine di tutti i problemi. Da questo deriverà il processo che andiamo ad analizzare. Cosa fa scatenare questo pensiero di Caino? Ecco, Caino ne fu molto irritato. Ecco, l'ira è qualcosa che colpisce la sua reattività. L'espressione ebraica dell'ira parla di un movimento che bisogna saper cogliere. Le persone, quando si adirano, spesso divaricano le narici. L'ira in ebraica è detta narice, cioè quando uno allarga le narici. E cosa succede? Che sta avendo una reazione collegata, non so a quale meccanismo biologico di ricezione di maggior ossigeno, non so, uno si prepara per la battaglia, diventa un lottatore, quello che sia. Il problema è che ne fu irritato e il suo volto era abbattuto. Interessantissima questa analisi. E mette il broncio, fa il broncetto del bambino, ha il volto scuro, è irritato. Ecco, che cosa sta facendo Caino? Sta dando spazio, sta elaborando, macerando dentro di sé il no di Dio, il rifiuto dell'offerta, come una cosa contro cui lui può avere ira. Si autorizza a pensar male. Ed ecco che inizia il discorso di Dio. Perché sei irritato? E perché hai abbattuto il tuo volto? Ecco, già siamo a questo livello. Perché? Fatti una domanda, inizia seriamente a ragionare il perché, ma cosa ti sta succedendo? Dio non gli spiega subito il suo errore, gli spiega che lui non sta analizzando i suoi errori, cioè è inutile che lui gli spieghi dove ha torto, gli sta dicendo una cosa più profonda: tu sei disposto a pensare di me che io abbia torto? È da quel momento in poi che iniziano i nostri disastri. Dal momento in cui accettiamo, e capitasse poche volte questo, accettiamo l'ipotesi che Dio stia sbagliando con noi. Non ci chiediamo neanche lontanamente se per caso Dio non stia portando avanti un disegno più grande o se per caso c'è un motivo che è legato ai nostri atti per cui c'è un no di Dio. Ma così come Adamo ed Eva avevano incontrato l'albero, che era il no di Dio, era la protezione, era il limite, l'accettazione della impossibilità di arrivare a tutto, accettando così la creaturalità e anche la figliolanza, così Caino è di fronte alla paternità di Dio che gli dice: no, questo non va, questo non lo posso accettare. E Caino dice: perché mio padre è ingiusto, così come pensano tutti i figli ribelli che siamo noi tutti quanti, poi, presto o tardi. Non pensiamo, ma forse io mi devo rianalizzare? E infatti guardate com'è il discorso di Dio. Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? E cioè, qui siamo a livelli di intensità di comunicazione che sono quelli della rivelazione, ovvero sia: perché sei irritato e hai abbattuto il tuo volto? Se tu agissi bene, tu lo avresti alto. Se tu fossi in buona fede, se tu fossi secondo una linea limpida, sana, tu non avresti questa reazione. Cioè, se tu fossi davanti a me come qualcuno che si fida, come qualcuno che davanti a un no dice: beh, ci deve essere un motivo per cui Dio mi dice di no, perché Dio mi vuole bene, perché io mi chiamo Caino, io sono un regalo, io sono un'acquisizione, io sono la riconciliazione di mio padre e mia madre, io sono una cosa buona. Possibile che Dio mi tratti così arbitrariamente? Ma se tu agisci male, ovvero sia se tu prendi la via del male, che è la via che hai preso pensando male di me, Dio con un discorso che corre, in poche parole dice tantissimo, ma se non agisci bene, appunto, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. Altre traduzioni mettono l'imperativo per questo futuro che c'è in questo testo: tu lo dominerai, tu dominalo. È lo stesso. Il punto è: se non agisci bene, siccome hai volto abbattuto, è dimostrato che c'è qualcosa che non quadra in te. Perché? Perché se tu agivi bene, se eri nella luce, tu non eri abbattuto, tu non eri adirato. Sei adirato perché? Guarda bene, analizza bene i tuoi atti e stai attento. Già Dio salta all'ulteriore stadio, cioè anziché stare a dimostrargli il suo errore, gli dice: guarda che questo è l'inizio di un processo, di una dinamica, stai attento a quello che fai, perché se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Questa parola in italiano è un po' insoddisfacente, cioè il termine robez in ebraico indica come quando un predatore sta pronto a saltare, come quando un ghepardo sta per saltare contro la preda, o un leone, o quello che sia. Ecco, quello è essere accovacciato. Accovacciato nel senso dinamico del termine, non così steso in atto di riposo. Qualcuno che sta per saltare alla porta. Ora è comparsa una porta. Da dove esce fuori questa porta? C'è una porta nel cuore di Caino. C'è una porta nella realtà interiore di Caino. Sì, noi tutti quanti abbiamo una porta, ed è interessante perché Dio dice: guarda che tu sei sulla soglia di un dinamismo, ancora non sei arrivato al punto. Guarda che questo musetto che mi hai messo, questo broncetto che mi hai fatto, è l'inizio di qualcosa di pericolosissimo. Il male è lì che sta per prenderti il cuore. Verso di te il suo istinto, lui ha una spinta, il male, il maligno. Il serpente che è apparso in Genesi 3, qui appare come questo accovacciato alla porta che chiede di essere accolto e invece va dominato, va respinto. È questo combattimento, respingere il male, respingere ciò a cui ci stanno portando le suggestioni, non lasciarsi prendere da questa dinamica. Ecco, lui ti vuole mangiare. Guarda che tu parti da questo volto depresso e arrivi a qualcosa di mostruoso. Tu non sai dove ti può portare. Dove ci possono portare i pensieri neri? Dove ci può portare il rifiuto dei no della vita? La vita ci dice dei no, la vita ci mette in questione. E noi, anziché lasciarci mettere in questione, anziché mettere in discussione, ripensare, dire perché ci sono rimasto male, perché questa cosa non l'accetto, noi accettiamo quei pensieri neri, noi rifiutiamo quei no, pensiamo di essere delle grandi, immense vittime. Caino, come vediamo, come sappiamo bene, ucciderà suo fratello, ma non con il cuore di un assassino, ma con il cuore di una vittima. Con il cuore di qualcuno che sta facendo finalmente giustizia, qualcuno che sta mettendo in pareggio il reale. A lui manca un pezzo e se lo deve prendere. Questo è drammatico. Questo discorso di Dio è geniale, è grandioso, meraviglioso. Ci dice come siamo fatti. Noi lasciamo entrare un pensiero nero e non sappiamo dove ci porterà, e noi crediamo di poterlo lasciare fuori, ma lui entrerà nella casa e ci porterà a distruggere la nostra vita e a distruggere la vita altrui. Ma perché Dio non gli spiega qual è il problema? Perché il problema è un po' grande, va capito il perché Dio ha rifiutato l'offerta di Caino. Ma dove ha sbagliato il nostro fratello Caino, nostro progenitore, e in fondo ne siamo tutti figli? Noi dobbiamo tornare ad analizzare il versetto terzo. Trascorso del tempo, Caino presentò dei frutti del suolo come offerta al Signore. Frutti del suolo, generico, frutti del suolo, semplicemente. È un agricoltore, prende delle cose e le dà. Mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Alt. Qui c'è un termine tecnico. Nella logica ebraica, l'ascoltatore di questo testo, un ascoltatore molto molto più tardivo, sa bene di cosa si parla. Qui siamo nel tema dell'offerta a Dio, del rapporto con Dio, ovvero sia di ciò che si dà a Dio. Che è un po' il tema dell'offerta con chiunque, cioè si parte da Dio e poi si diventa offritori di cose a tutti. Cosa offre Abele? L'offerta di Abele è ben descritta tecnicamente. In una mentalità dove ci stanno le offerte del tempio, c'è tutta questa mentalità sacrificale, offertoriale, che c'è nell'uomo che c'è nella realtà della scrittura, che è innegabilmente centrale nella scrittura, ecco, si offrono i primogeniti del gregge ed il loro grasso, addirittura c'è il termine proprio tecnico, andava offerta completamente la realtà di questi animali con il loro grasso, ovvero sia che erano animali ben pasciuti ed era anche il grasso la parte dell'offerta, diciamo così, che dava il senso della completezza di essa offerta. Qual è il punto? I primogeniti non offre semplicemente delle pecore, non offre semplicemente dei capi di bestiame, ma i primogeniti. È l'offerta che poi dovrà vivere Abramo, è l'offerta che vivrà Dio stesso, che darà il primogenito per noi. Qui siamo qualcosa di nevralgico. Cosa vuol dire offrire il primogenito? Allora, c'è una pecora madre e ha un agnellino. Ecco, siamo sicuri che ne avrà un altro? Siamo sicuri che genererà altri capi di bestiame? Bene, io sono un pastore. Cosa sono tendente a fare? Nasce l'agnellino di una pecora. Allora, per la sicurezza del mio gregge, per la prosperità futura, per il bene del mio andazzo economico, non posso che fare così. Prima di tutto metto da parte per me il primogenito. Poi, se questa pecora mi fa un secondo agnellino, io lo offro a Dio o lo offro agli altri. Il tema del primogenito corrispondeva a Caino col tema delle primizie. È interessantissimo perché c'è questa logica. Le offerte agricole nell'Antico Testamento sono le offerte delle primizie. Anche lì è tradizione antica che le primizie, che sempre al mercato costano di più, ammesso che oggi come oggi esistano, visto il tipo di coltivazione che oggi è totalmente diversa, per cui non abbiamo più, abbiamo i frutti tutto l'anno perché abbiamo le serre, abbiamo la comunicazione mondiale, ma il problema è che anticamente, tradizionalmente, le primizie costano di più perché dalle primizie si prendono i semi per l'anno futuro. Il coltivatore prende, allora, sono le primizie, prima di tutto mi metto da parte il mio futuro, metto di qua le primizie e io qui sto con qualche cosa che è la mia garanzia. Quindi i frutti che vengono dopo li regalo, li offro, li posso dare a Dio. Allora siamo qui in qualche cosa che sbatte, stride nitidamente a un orecchio, ripeto, dell'epoca. Caino offre solo frutti, Abele offre le primizie, e questa è la realtà di un rapporto. A chi diamo le primizie? A chi diamo i primogeniti? Un uomo dà le primizie al lavoro e gli scarti a casa. Una donna si veste in una maniera splendida per il tempo del lavoro e in casa dà il peggio di sé. Un uomo e una donna si trattano banalmente fra di loro e splendidamente quando è il momento del loro successo, del loro look esterno. E così, cosa si dà a un figlio? Il meglio di sé. Cosa si dà a una moglie? Il meglio di sé. Le primizie, le cose che veramente valgono. Cosa ci diamo gli uni gli altri? Gli scarti o la primizia? Rischiamo il nostro futuro con gli altri? Ecco, è con Dio, a fortiori, assolutamente. Il problema, il tema è che Caino non ha analizzato il suo atto e ha messo Dio come una cosa della sua vita. Prima si è garantito la sua vita e poi ha dato frutti. Abele ha rischiato con Dio. Ecco, Caino fa la vittima e, come vedremo, arriva alla violenza, ma non ha analizzato il suo rapporto con Dio. Lui a Dio ha dato qualcosa di secondario. Abele è entrato in relazione con Dio su ciò che veramente conta, ciò su cui si gioca tutto.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Undicesimo incontro. L'omicidio, prima parte.